SBS Italia.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ferma la Serie A per gli impegni delle nazionali, nella pagina sportiva di oggi daremo spazio al Gran Premio di Formula 1 che si è corso in Giappone nonostante il maltempo e che ha visto il successo di Valtteri Bottas, il quale ha regalato alla Mercedes il sesto mondiale costruttori consecutivi. Nel programma parleremo anche del Giro di Lombardia, ultima classica della stagione del ciclismo, dell'inizio del campionato di calcio australiano, la A-League, della qualificazione degli azzurri ai prossimi europei e della corsa al Master di tennis che dopo il torneo di Shanghai vede due italiani in lizza per un posto nella top 10. Ma apriamo dai motori perché nonostante il tifone Agibis nelle ultime ore è andato in scena il Gran Premio di Formula 1 del Giappone, a Suzuka ha vinto ancora la Mercedes con Valtteri Bottas davanti al ferrarista Sebastian Vettel e a Lewis Hamilton. Un risultato che regala alla scuderia tedesca il sesto titolo costruttori consecutivo, il sigillo a un ciclo straordinario che eguaglia le sei vittorie di fila della Ferrari fra il 1999 e il 2004, l'epoca di Schumacher ovviamente. E se le due rosse di Maranello partivano in prima fila, un'incertezza di Vettel e un errore di Leclerc hanno favorito i due piloti delle frecce d'argento. Ora in classifica Bottas si avvicina a Hamilton, tagliando il gap a 64 punti. Di tutti questi temi abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo, il quale gli ha chiesto innanzitutto di raccontarci in che modo il maltempo abbia condizionato non solo gli organizzatori, ma anche le strategie delle squadre.
Beh, indubbiamente aver cancellato il leader 3 ha consentito ai team di dover limitare la preparazione sostanzialmente a venerdì. Sono andati, non dico al buio in qualifica, ma insomma con tante incognite. In più, con la pioggia che è caduta su Suzuka, la pista si è ovviamente sporcata, nel senso ha perso la gomma, che costituisce sempre un elemento importante poi nell'aderenza delle macchine, e quindi le strategie sono state un po' improvvisate, tanto è vero che appunto in gara poi abbiamo visto piloti che hanno provato a fare una sola sosta, altri che ne hanno fatti due e con gomme differenti, insomma si è visto un po' di tutto. Alla fine quella vincente è stata quella di due soste, ma poteva benissimo forse vincere Hamilton con una sosta sola, insomma il dubbio non è scomparso. Poi c'è stato l'altro aspetto molto importante, quello di ripristinare tutto. Venerdì i team hanno fatto una vera e propria corsa dopo la conclusione delle libere per mettere il materiale al riparo. Nessuno poteva immaginare che cosa potesse accadere, si ipotizzavano 20 a 180 km orari, e questo chiaramente avrebbe potuto provocare degli sconquassi nel paddock. Tenete conto che fuori dall'Europa non ci sono i motorhome, si viaggia con dell'hospitality in muratura, ma anche dei tendoni. Proprio a Suzuka ci sono dei tendoni dove vengono serviti i parti, dove si tengono le conferenze stampa, quindi insomma una situazione un po' precaria. E quindi domenica mattina è scampato il pericolo, perché poi in realtà il tifone, che pure ha mietuto purtroppo delle vittime, ma molto più a sud, ma Suzuka non ha combinato granché, si è fatta questa corsa contro il tempo per essere pronti alle 10 del mattino con le qualifiche.
Ed è curioso che nel gergo automobilistico una pista pulita dalla pioggia venga definita sporcata, proprio perché le auto sono meno in condizione di performare. Nonostante questo, però, dopo le prove avevamo visto delle Ferrari nuovamente in grandissima forma, come ormai vediamo da due mesi a questa parte. Due piccoli errori sono probabilmente costati carissimi, sia a Vettel sia a Leclerc, che riesce a fare una gerarchia di gravità dell'errore e di responsabilità dei piloti.
Beh, tu parli di piccoli errori, sei stato molto molto generoso. Quello di Vettel in partenza, gli è andata bene che il sensore non ha segnalato una falsa partenza, altrimenti gli avrebbero più fatto, come era successo a Raikkonen nella gara precedente, un passaggio veloce ai box, il cosiddetto drive through, e quindi è altro che podio, chissà dove sarebbe finito. Il suo errore secondo me ha condizionato un po' anche la partenza di Leclerc, il quale poi, vistosi sopravanzato anche da Verstappen, insomma ha tirato un po' la staccata, ha perso la macchina, fatto sta che è finito addosso appunto all'olandese, provocandone sostanzialmente il ritiro, danneggiando la propria macchina, e questo ovviamente poi non ha costretto una sosta supplementare, ma anche qui con l'aggravante che non si è fermato alla conclusione del primo giro come sarebbe stato normale, anche per questioni di, anzi soprattutto per questioni di sicurezza, ma ha proseguito per altri due giri perdendo pezzi, insomma la SF90 si stava sbriciolando, lui ha continuato e in parte i suoi detriti hanno colpito Hamilton e Norris, e poi è intervenuta la federazione a fermarlo, per cui a fine gara penalità per l'incidente, penalità per aver proseguito con la macchina danneggiata e multa la Ferrari per non averlo fermato. Insomma, dal versante di Leclerc è stata veramente una domenica disastrosa, e considerato appunto quello che dicevi tu, che si partiva dalla prima fila, quinta pole consecutiva, 8 pole, tante quante ne ha fatte quest'anno la Mercedes, quindi insomma in qualifica la Ferrari c'è, in gara c'è ancora qualcosa da sistemare.
Senti, a proposito di questo errore di Leclerc, in generale di questo fine settimana del Monegasco, è possibile, ma magari faccio un po' di dietrologia, che in Ferrari non siano tutti proprio completamente dispiaciuti? Intanto perché un Leclerc che avesse continuato sulla scia dei 4 Gran Premi precedenti avrebbe davvero messo in grosso imbarazzo la Ferrari nella gestione delle gerarchie interne, dei malumori di Vettel, forse anche delle strategie delle prossime gare, e poi perché ha avuto appunto questo piccolo effetto corroborante nei confronti del compagno di scuderia, che non si è sentito improvvisamente schiacciato dal nuovo arrivato e anzi ha cominciato, come dire, a macinare risultati, nonostante l'errore in partenza, e parlo ovviamente di Vettel, sempre più lusinghieri.
Ma io dico che Vettel si è rigenerato, sono già 2-3 grandi. La vittoria di Singapore lo ha cambiato, gli ha restituito fiducia nei propri mezzi, e infatti si è visto anche a Sochi. Sochi ha fatto forse la migliore gara dell'anno per certi versi, finché non è stato tradito appunto dalla macchina, e con la strategia l'hanno messo un po' alle spalle di Leclerc, a cui doveva restituire la posizione, ma anche qui ha fatto una pole fantastica. Leclerc non ce l'ha fatta a batterlo, quindi non sappiamo come sarebbero andate poi le cose se fossero rimasti in gara tutte e due. La Ferrari, cioè loro vogliono comunque vincere con due piloti, il mondiale ormai è andato, quello costruttore è stato assegnato, qui bisognerebbe parlare un attimino anche di Mercedes, perché appunto 6 titoli costruttori come la Ferrari del grande Schumi, e quello piloti, perché da questa gara in poi saranno soltanto Bottas e Hamilton, in ordine inversamente proporzionale, tutti in classifica a lottare per il campionato. No, io dico che per la Ferrari è stato un vero dispiacere di perdere tutti e due, cioè perdere Leclerc diciamo dalla competizione sin dalle prime battute, e poi Vettel è limitato perché si è chiuso secondo, ma insomma si è giocato con quella partenza una buona fetta delle possibilità di vincere che la prende.
Concludiamo parlando delle Mercedes, 6° mondiale consecutivo, questo non era in discussione, e se vogliamo forse è stato uno dei più messi in discussione dal punto di vista strettamente tecnico, non certo dal punto di vista del punteggio, perché le frecce d'argento sono sempre state al comando. Come intravedi il prossimo anno? Dopo i Gran Premi estivi, dicevi probabilmente la Mercedes ha cominciato a pensare al prossimo anno, adesso questa Ferrari che sta rimontando potrebbe far suonare un campanello d'allarme. Se anche lo abbia fatto suonare, la Mercedes non ha riguadagnato un dominio assoluto nei confronti delle Ferrari, anzi continua a starle dietro dal punto di vista delle prestazioni. Questo può significare che l'anno prossimo ci sono possibilità per la scuderia di Maranello di riprendersi la leadership mondiale?
Indubbiamente sì, perché già quest'anno, se togliamo appunto i vari errori, la Ferrari era cresciuta tantissimo, in inverno aveva messo in serie difficoltà, no, nei test la Mercedes ha un problema in questo momento, ha un motore che è meno potente di quello della Ferrari, quindi individuato il problema bisogna da parte loro trovare la soluzione, ma non è così facile, con i motori che ormai sono arrivati al sesto anno, quindi l'ibrido ormai è conosciuto da tutti, è sviluppato in, diciamo che le prestazioni si avvicinano, si assottigliano. La Ferrari ha trovato qualcosa, come diceva Toto Wolff a Sochi, qualcosa che la stessa Mercedes dice assolutamente, lei era una qualcosa che riesce, diciamo, gli ha fatto ha consentito alla Ferrari di fare un balzo in avanti notevole dal punto di vista delle prestazioni. E non è che puoi intregare e puoi rimettere mano, sarà il motore del prossimo anno eventualmente ad aiutare Hamilton ad andare a caccia del settimo mondiale come Schumacher. Al momento quello che la sensazione è che in realtà la Ferrari ha delle grandi chance per giocarsi per il prossimo campionato, con un solo incognita che è sempre presente in questi casi, quando tu hai due piloti forti come Charles e Sebastian che vogliono vincere entrambi, il rischio è quello poi di avvantaggiare l'altra squadra, dove chiaramente Hamilton, al di là della parentesi odierna, è più forte in generale, più costante di Bottas, quindi è una sfida 2 contro 1 e i due rischiano di togliersi dei punti pesanti, per cui a un certo punto, se dovesse essere in grado di vincere la Ferrari il campionato del mondo l'anno prossimo, chiaramente ci sarà una scelta dolorosa da compiere, almeno io parlo intorno alla pausa estiva o subito dopo, per non gettare al vento quell'occasione, a patto che ovviamente gli errori che sono stati commessi, gli sbagli che sono stati compiuti appunto in questa stagione, che continuano purtroppo, ogni tanto appunto questi errori continuano ad essere commessi, siano cancellati definitivamente, perché guardate, poi l'anno scorso ne riflettevo con alcuni colleghi prima. La Ferrari l'anno scorso, 2 anni fa, era ancora in lotta, si presentava nella doppia trasferta nordamericana, ancora in lotta per il campionato del mondo. Quest'anno ci arriva che è fuori da qualsiasi gioco.
Allora, a proposito di fine giochi, praticamente hai già accennato che secondo te il mondiale è finito con la vittoria di Lewis Hamilton. In realtà sono 62 punti di distacco, mancano 4 gare, sono Messico, Stati Uniti, Brasile e soprattutto Abu Dhabi, e Bottas è tornato a vincere un gran premio, cosa che non gli riusciva dalla quarta corsa stagionale a Baku. Percentualmente quante chance dai al finlandese, considerando che anche soltanto per il sistema di classifica deve sperare quantomeno che Hamilton esca fuori un paio di volte nei prossimi 4 Gran Premi?
Hai proprio citato il caso limite, cioè solo in quel caso Valtteri potrà vincere il campionato del mondo. Ritengo che, io prima citavo il fatto che ormai è una lotta interna, ma è una sfida interna in realtà solo sulla carta. Hamilton ha questo mondiale in pugno, non riuscirà a vincerlo probabilmente in Messico, perché dovrebbe guadagnare 14 punti sul finlandese ed è francamente troppo, ma è chiaro che la festa è pronta per essere, diciamo, celebrata in America.
E abbiamo ascoltato Andrea Cremonesi al microfono di Dario Castaldo, il quale ci raggiungerà in studio fra pochissimo per proseguire la nostra analisi dei principali eventi sportivi delle ultime ore e degli ultimi giorni. Prima però per noi una breve pausa. E come abbiamo annunciato, torniamo in studio da Sydney, ma ci colleghiamo subito con Melbourne, dove c'è per noi Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Io pensavo che ci aggiornassi anche sulle classifiche del mondiale di Formula 1.
Lo posso fare tranquillamente, su richiesta obbedisco.
Abbiamo approfondito il tema, esauriamolo, no?
Naturalmente, allora parliamo ovviamente della Formula 1, del Gran Premio del Giappone, di quello che è accaduto nella classifica dopo la conclusione della gara. Allora, in testa c'è naturalmente, come dall'inizio del campionato, Lewis Hamilton su Mercedes con 338 punti, segue Valtteri Bottas, suo compagno di squadra, con 274, e poi il ferrarista Leclerc con 221, Verstappen su Red Bull e Vettel su Ferrari ne hanno 212, e poi piano piano tutti gli altri. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, la Mercedes, come abbiamo anticipato anche nel servizio, vince ancora una volta la classifica mondiale con 612 punti, segue la Ferrari con 433, poi la Red Bull con 323 e poi la McLaren con 111 e tutte le altre con le briciole, possiamo dire. Quindi, detto questo, caro Dario, possiamo parlare di ciclismo?
Ma io sai che cosa direi? Direi parlare prima di calcio, va caro bene. Marco. Magari riusciamo più tardi ad approntare un collegamento che in questo momento facciamo fatica ad organizzare. Parliamo di calcio, parliamo dell'inizio delle league, del campionato australiano. Ne abbiamo parlato nel fine settimana. C'era molto interesse per vedere come sarebbe andata la prima di Alessandro Diamanti con la maglia della nuova squadra di Melbourne, i Western United FC, i quali si sono andati ad imporre per 1-0 in Nuova Zelanda contro il Wellington Phoenix. Ha segnato una vecchissima conoscenza del campionato australiano, quel Besat Berisha, che ha vestito e vinto sia con la maglia del Brisbane Roar sia del Melbourne Victory, che dopo un'esperienza all'estero è tornato in Australia proprio per giocare con i Western United di Lusticca e di Mark Rudan. Nelle altre gare, l'anticipo del venerdì ha visto il successo per 3-2 del Sydney FC in trasferta contro l'Adelaide United, deciso Ryan McGowan all'87esimo, il 2-1 dell'altra squadra di Sydney, Western Sydney Wanderers, che in rimonta hanno superato i Central Coast Mariners per 2-1, 0-0 nel derby di Melbourne tra Victory e City, come ha detto, successo esterno del Western United, e 1-1 tra il Perth Glory e il Brisbane Roar. Dunque sostanzialmente equilibrio in questa prima giornata delle A-League, e al nostro esperto di calcio australiano Gio Russo abbiamo chiesto sì un'analisi di questa prima giornata, una sorta di griglia di partenza, le favorite di questo campionato di calcio australiano, e anche e soprattutto per cominciare un commento sul successo dei Western United di Melbourne in trasferta a Wellington contro i Phoenix. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato poco fa.
È stato un bel debutto per Western United, la squadra nuova della A-League, sotto la gestione di Mark Rudan. Tra l'altro lui ha allenato proprio i Wellington l'anno scorso, quindi è ritornato, si può dire, in casa contro la sua ex squadra. Vittoria per 1-0, vittoria con gol al 34esimo, addirittura messa a segno da Besat Berisha, un nome molto conosciuto qui in Australia, Berisha, che per tanti anni è stato nelle stelle, diciamo, della A-League. E quindi il gol al 34esimo è un facile tap-in veramente, ma il gol che ha fatto la differenza in questo incontro. E quasi 8.000 spettatori a Wellington per questa gara, è bel debutto West United, anche il debutto di Diamanti, il giocatore italiano, diciamo il centravanti italiano, che non ha fatto un granché in questo incontro, qualche tiro verso porta nel primo tempo, ma alla fine un bel debutto anche per Diamanti e anche un debutto vincente per Western United con Mark Rudan in panchina.
Posizione un po' più ibrida, se vogliamo, per Diamanti, che avrebbe potuto giocare da seconda punta, invece ha giocato in posizione leggermente arretrata. Chissà se Rudan troverà un'altra sistemazione per l'ex azzurro, l'ex di Bologna, Livorno, Brescia e tante altre squadre. Western United dunque, che sono in testa alla classifica dopo la prima giornata, e con loro entrambe le squadre di Sydney, entrambe vittoriose, entrambe di misura e entrambe con qualche polemica per il VAR.
Molto polemica, il VAR ha deciso ben 4 incontri di questa prima giornata di A-League, e tra l'altro queste due gare dove erano coinvolte le squadre di Sydney. Sydney FC in trasferta venerdì sera ha aperto le danze con una vittoria per 3-2 contro l'Adelaide United davanti a quasi 10.000 spettatori. Doppietta di Lefondre ha portato in vantaggio il Sydney FC per 2-0, poi la grande rimonta dell'Adelaide United, e eravamo sul 2-2 al 51esimo, un bel gol di Ture, un giovane al suo debutto nei League. Poi c'è stato il momento cruciale dell'incontro, è stata l'espulsione di Strain al 57esimo, e quindi l'Adelaide ha dovuto giocare per oltre mezz'oretta con con 10 uomini. Il gol vincente verso la fine di Ryan McGowan all'87esimo, McGowan che tra l'altro ha giocato per tantissimo tempo con l'Adelaide United, quindi vittoria in trasferta per Sydney FC contro l'Adelaide United, ma diciamo che il VAR è stato coinvolto in questo incontro, specialmente nel primo gol di Lefondre sul calcio di rigore al 22esimo. Western Sydney invece è ritornato in casa dopo quasi 3 anni. Western Sydney è tornato a Parramatta Stadium, al nuovo Parramatta Stadium, ormai soprannominato Bankwest Stadium, davanti a quasi 17.000 spettatori. Qui anche coinvolto in gran parte il VAR con il gol sul calcio di rigore di Mitchell Duke. Ma andiamo per ordine: al 36esimo di vantaggio il Central Coast con un bel gol di Juric, poi Duke ha pareggiato 5 minuti dopo per Western Sydney e quindi siamo andati al riposo sull'1-1. Ma nel secondo tempo, all'82esimo, Duke ha segnato un calcio di rigore per fallo di mano di Fox, e in questa occasione abbiamo visto il VAR anche essere cruciale in questa decisione. Dopo 4 minuti ci siamo arrivati a questo calcio di rigore, anche se secondo me la decisione è corretta, ma alla fine e il VAR è stato molto coinvolto in questa gara.
Senti, e poi ci sono stati 2 pareggi, anche qui non sono mancate le polemiche, qualche colpo proibito, 0-0 nel derby, in uno dei derby di Melbourne tra Victory e City, e un po' sorprendente l'1-1 del Glory contro il Raw. Come sono andate queste 2 partite?
Esatto, a Melbourne 33.500 spettatori per questo derby, fino a reti inviolate, 0-0, ma qui il gol al 55esimo di Kamsoba, annullato per un millimetro fuori gioco sempre dal VAR. Ma in questo incontro poco da raccontare, uno scialbo pareggio tra queste 2 squadre, 0-0 tra Melbourne Victory e Melbourne City. Nell'ultimo incontro della giornata abbiamo visto Perth Glory e i campioni in carica contro il Brisbane Roar. Alla fine il Brisbane Roar ha segnato proprio in zona cesarina al 95esimo, gol di O'Donovan, gol di testa, ma gol inizialmente annullato per fuorigioco, poi alla fine convalidato dal VAR, quindi il gol del Brisbane Roar alla fine, che è apparecchiato questo incontro dopo che il Perth Glory ha dato vantaggio al 34esimo con Economidis. Quasi 10.000 spettatori a Perth. Brisbane Roar, diciamo, anche sotto la gestione di Robbie Fowler, l'ex grande giocatore del Liverpool.
Senti, in conclusione, Joe, ovviamente abbiamo visto appena i primi 90 minuti di questo campionato, nessuna squadra ha vinto con 2 gol di scarto, come detto ci sono stati 2 pareggi, tante partite sul filo di lana. Riesce a fare una griglia di partenza? Chi credi abbia più chance di vincere il campionato quest'anno?
Ma dopo una giornata è molto difficile dire, ma sempre le solite squadre, Sydney FC che abbiamo visto in trasferta vincere anche venerdì sera 3-2 contro la United, sembra una squadra molto molto forte, Sydney FC ovviamente i campioni in carica, Perth Glory che l'anno scorso ha raggiunto la finalissima, sarà anche difficile da battere, e per me è sempre Melbourne Victory, anche se non c'è più Kevin Musgrave in panchina, abbiamo visto Marco Kurz sostituire Kevin Musgrave, Marco Kurz che l'anno scorso aveva in mano la Leg United, ma secondo me queste 3 squadre saranno le squadre da battere quest'anno: Sydney FC, Melbourne Victory e Perth Glory.
Questo era dunque Joe Russo, esperto di calcio australiano, che ci ha illustrato i risultati della prima giornata dell'A-League. Sempre a proposito di calcio, abbiamo detto era ferma la Serie A per il doppio impegno della nazionale di Roberto Mancini, impegni di qualificazioni ai prossimi campionati europei. Nel primo caso è andata bene agli azzurri, che erano impegnati allo Stadio Olimpico, azzurri in maglia verde, allo Stadio Olimpico contro la Grecia, 2-0 il risultato finale con 2 reti nella ripresa, Jorginho sul calcio di rigore e Bernardeschi ad un quarto d'ora dal termine su assist di Bonucci con un bel sinistro da fuori area, la rete del fantasista della Juventus, e dunque è Italia qualificata addirittura con 3 turni d'anticipo per i prossimi campionati europei. Non è l'unica la formazione azzurra, visto che si sono già qualificate il Belgio, la Russia e la Polonia. Ma a proposito della prestazione dell'Italia e soprattutto della creazione del gruppo azzurro, ascoltiamo le parole del CT Roberto Mancini, in quale un po' velatamente sottolinea e ammette che nella nazionale attuale manchino i campionissimi della generazione precedente, ma che comunque fino adesso insomma il percorso è rispettato.
I meriti no, io ho cercato di far credere i giocatori nelle loro qualità, quando tutti pensavano e dicevano che non c'erano giocatori, che non avevano qualità, che non c'era. Per me i giocatori c'erano, bravi, bisognava avere un po' di pazienza, a volte bisogna aspettare un pochino, e quindi però magari non c'è un ruolo specifico che uno cerca il fuoriclasse assoluta, però è una squadra che ha una squadra di carattere, che comunque lotta, gioca soprattutto, che deve migliorare, perché non siamo, bisogna migliorare ancora.
Questo dunque Roberto Mancini, ovviamente c'è ancora molto da migliorare, però insomma percorso netto fino a questo momento nelle qualificazioni europee, 7 partite, 7 vittorie, c'è un altro impegno in settimana, Vaduz contro il Liechtenstein, chiaramente ci sarà parecchio turnover nella formazione azzurra e anche perché appunto la partita, come detto, non ha più nulla da dire dal punto di vista della qualificazione degli azzurri ai prossimi europei.
Bene, a questo punto Dario proseguiamo parlando di...
Parliamo di altri sport, parliamo per cominciare di tennis, perché si è concluso nelle ore scorse il Master 1000 di Shanghai, pratica il terzo ultimo grande appuntamento dell'anno del tennis. È stato un torneo molto particolare perché per la prima volta dal 1999 quattro giocatori sotto i 24 anni si sono presentati alle semifinali. Il famoso ricambio generazionale sta effettivamente avvenendo, anche se Djokovic, Nadal e anche Federer continuano a spartirsi i titoli più importanti, ma insomma nelle semifinali c'erano il 21enne Tsitsipas, il 22enne Zverev e i due quasi 24enni Medvedev e Matteo Berrettini. In finale ci sono andati il russo Daniil Medvedev e il tedesco Sasha Zverev, ed è stato il russo ad imporsi nettamente nel torneo cinese con il punteggio di 6-4, 6-1. Per Medvedev davvero estate e autunno incredibili, finale consecutiva per lui con 3 successi, 2 dei quali molto prestigiosi, Shanghai e Cincinnati, 3 sconfitte, ma insomma una di queste nella finale degli US Open contro Rafael Nadal. Medvedev, che da oggi salirà al 3° posto della classifica mondiale scavalcando proprio Roger Federer, ascoltiamo che cosa ha detto a caldo il russo.
Especially the last 10 years there were only 3 players who managed to win this one, so it's really special to have my photo in the corridor over the next many years.
Insomma, la felicità di Daniil Medvedev, che si è aggiudicato il torneo di Shanghai, ricordando che negli ultimi 10 anni soltanto 3 giocatori, cioè Djokovic, Federer e Murray, avevano vinto questo titolo, quindi particolarmente prestigioso, difficile da vincere questo torneo, e contento di essere entrato in questa elite del tennis. Come detto, anche la classifica lo conforterà, visto che sarà numero 3 del mondo, mentre a partire da oggi Matteo Berrettini sale all'11ª posizione del ranking, ma è numero 8 nella race stagionale, cioè la classifica che prende in considerazione soltanto i risultati ottenuti in questo 2019, il che significa che se la stagione finisse adesso Berrettini sarebbe qualificato per il Master di fine anno, cosa che a un tennista italiano non succede da oltre 40 anni. E oltre a Berrettini in lizza c'è anche Fabio Fognini, che in questa stessa classifica è proprio a ridosso della top 10. E tra l'altro ci sono tornei in programma questa settimana quando Berrettini riposa, poi la prossima settimana e quella successiva si decide tutto con il Master 1000 di Parigi-Bercy. Concludiamo invece per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione con il ciclismo, perché nelle ore scorse si è corso il Giro di Lombardia, l'ultima grande classica della stagione, l'ultima grande corsa della stagione. Ne parleremo più approfonditamente nella seconda ora di trasmissione con il nostro esperto Fabio Petrò, ma intanto ci lasciamo con il commento della Rai, che racconta il successo nel centro di Como con firmato dall'olandese Mollema.
Bokke Mollema ha vinto di recente una medaglia d'oro, la staffetta mista con la nazionale olandese, ma questo è un altro successo su questo rettilineo dove i grandi del ciclismo hanno alzato le braccia al cielo. Tra qualche centinaio di metri sarà lui a farlo, eccolo Bokke Mollema, 100 metri di gloria per lui, la folla festante ai lati, vince l'olandese Bokke Mollema della Trek Segafredo, primo al traguardo a Como, straordinaria impresa con un attacco da lontano, e i grandi adesso si giocheranno solo il 2° posto con Valverde, Bernal e Fuglsang. Eccolo con Valverde che in anticipa di un soffio Egan Bernal che va sul podio, ma la vittoria è di Bokke Mollema.
visto che sono le 9:50 e tu sei in ritardo ingiustificato. Comunque, scherzi a parte, è il momento di parlare di ciclismo?
Proviamoci, perché anche in questo caso, come sai, no, la vita è come una scatola di cioccolatini di Forrest Gump. Non si sa mai se dall'altra parte della linea telefonica c'è Fabio Petrò, il nostro esperto di ciclismo. Fabio, ci sei?
Buongiorno Dario, buongiorno Marco, ci sono.
Allora, ben ritrovato Fabio. Abbiamo praticamente, diciamo, archiviato questa stagione 2019 del ciclismo. Poco fa abbiamo ascoltato in praticamente presa diretta il racconto dell'ultimo chilometro del Giro di Lombardia vinto dall'olandese Mollema. Come ha fatto Mollema a liberarsi di tre tra i favoriti, tra i quali Valverde e Fuglsang?
Ma un po' sorpresa perché sul Civiglio ha sorpreso un po' tutti i favoriti, quindi Valverde, Roglic, si guardavano, Bernal, si guardavano, Valverde aveva tentato un attacco ma subito ripreso da Roglic, che sembrava il più in forma a questo punto sul Civiglio, e invece Bauke Mollema ha tentato, ha preso una quindicina di secondi, ha scollinato sul Civiglio con una quindicina di secondi, dietro ha fatto una buona discesa, dietro si sono un po' guardati, poi c'è stata l'azione tardiva di Roglic che in pianura, nel tratto di pianura di Como, prima di affrontare il San Fermo della Battaglia, ha tentato da solo, ha tentato di andare a riprendere Bauke Mollema, gli è arrivato a una decina di secondi, ma quando è iniziato il San Fermo della Battaglia si è fermato anche lui perché non aveva più energie. Roglic infatti è stato ripreso dal gruppetto dei migliori, da Valverde, da Bernale e tutti gli altri, l'hanno addirittura staccato, e poi Bauke Mollema è arrivato con una quindicina di secondi sul lungomare di Como, quindi ha potuto gustarsi questa vittoria, questo grande successo per lui dopo che aveva vinto un'altra classica parecchi anni fa, la San Sebastian, la classica del San Sebastian in Spagna, e quindi si aggiudica questo Lombardia secondo un grandissimo Alejandro Valverde, che alla soglia dei 40 anni è ancora lì che lotta con un giovane terzo, Egan Bernal, che ne ha 22, quindi praticamente quasi più di due generazioni a confronto. Diciamo che è stato un bellissimo Lombardia, pieno di attacchi fin dall'inizio, e poi soprattutto la corsa si è infiammata, come ho detto, sulla penultima salita, sul Civiglio, quando ormai mancavano una ventina, 20, 25 chilometri alla conclusione.
Ascoltiamo proprio le parole del vincitore, l'olandese Mollema sostanzialmente sintetizza quel che hai detto tu, cioè mi sono ritrovato con 20 secondi di vantaggio su un gruppo di corridori piuttosto forti che in teoria avrebbero dovuto loro controllare la corsa, e a quel punto mi sono detto forse ce la faccio. Ascoltiamolo.
20 seconds? Yeah, they went pretty fast. I was surprised that maybe 1 kilometer after my attack, I had 20 seconds already. So yeah, I think they were looking at each other in the back, and I had a good chance to stay away until the end.
Insomma, la sorpresa di Mollema, vincitore del Giro di Lombardia. Dicevamo, lui da giovane, da ragazzo, veniva considerato una promessa, poi non pienamente mantenuta prima che esplodesse Tom Dumoulin. Il ciclismo olandese puntava su di lui, poi abbiamo visto almeno due generazioni di corridori olandesi che hanno fatto meglio di Mollema, che ha messo la firma sull'ultima grande classica della stagione, la classica delle foglie morte, in una stagione, Fabio, nella quale veramente sembra che si siano tutti spartiti di tutto. Perché forse al di là di Bernal, che ovviamente ha vinto il Tour de France, che è la corsa per eccellenza, ha vinto il Giro di Svizzera e la Parigi-Nizza, per il resto non ci sono stati dominatori, cioè Roglic ha vinto Tirreno e Romandia, ma poi nelle classiche più importanti, alla Sanremo ha vinto Alaphilippe, alla Roubaix ha vinto Gilbert, le Fiandre sono andate a sorpresa a Bettiol, Fuglsang ha vinto la Liegi, appunto Mollema e Lombardia, Van Avermaet ha messo la firma su alcune corse molto importanti. Ma è difficile trovare il nome di un protagonista assoluto di questo 2019. Vogliamo allora invece cominciare dal contrario, cioè forse il grande sconfitto di questa stagione è Peter Sagan?
Ma direi di sì, perché Peter Sagan aveva puntato la stagione sulle classiche come al solito, le classiche di primavera, e invece è stato, non era in forma, è stato sfortunato in alcune occasioni, ma soprattutto non era in forma. Era chiaramente l'uomo da battere, quindi era il favorito in tante delle classiche di primavera e quindi tutti lo temevano, però non era come si era presentato nella forma come si era presentato negli anni precedenti. Poi l'ha ritrovata un po' Peter Sagan, perché infatti al Tour de France ha vinto la sua settima maglia a punti, maglia verde a punti di miglior velocista del Tour de France, però non ha fatto più di tanto. Anche al mondiale era un mondiale che sembrava vestito proprio per lui, per rivestire un'altra maglia di campione del mondo, e invece anche lì è stato fuori dai giochi proprio nei momenti cruciali. Quindi direi che non so cosa gli sia successo bene, soprattutto all'inizio della stagione, ma Peter Sagan era lì, era tra i favoriti, ma gli è mancato quel qualcosa per poter conquistare almeno una delle grandi classiche, come in passato ha sempre fatto.
Eh sì, appunto, detto che è sicuramente lui lo slovacco la grande delusione di quest'anno, vogliamo dare invece anche a questo punto il premio di grande sorpresa, secondo te va a Bernal, visto che così giovane un vincitore del Tour non si vedeva, l'abbiamo detto, da decenni, e soprattutto forse proprio la ciliegina sulla torta è questo terzo posto a Lombardia, perché un corridore sicuramente da grandi corse a tappe che comincia ad affermarsi anche nelle classiche di un giorno può segnare un'epoca.
Ma diciamo di sì, sono questi giovani, insieme a lui anche Carapaz e altri giovani che stanno emergendo in questi ultimi anni. Chiaramente Egan Bernal è un corridore da corse a tappe, lo ha dimostrato appunto vincendo il Tour de Suisse e il Tour de France alla grande con il suo nuovo team Ineos, però lo ha dimostrato anche l'altro ieri arrivando terzo in una gara, in una classica che non è proprio che rispecchia le caratteristiche di questo corridore, anche se giustamente c'è tanta salita, soprattutto nella Lombardia c'è tanta salita nel finale, è un corridore che lo vedremo protagonista soprattutto in quelle classiche dove ci sarà un finale come Lombardia, dove ci sarà un finale in salita. Adesso mi viene in mente la Freccia Vallone, più che altro queste due gare, secondo me, Lombardia e la Freccia Vallone, non tanto le altre grandi classiche. Però siccome ha 22 anni è veramente sembra che sia il nuovo fenomeno per le corse a tappe, magari ci regalerà qualche altro successo nella carriera, nella sua lunga carriera che ha davanti, magari anche vincendo qualche classica sorpresa, come lo è stato come Bauke Mollema ha vinto l'altro giorno il Lombardia.
In 20 secondi, voto alla stagione invece dei ciclisti azzurri?
Ma diciamo che purtroppo la debacle al mondiale ci è pesata molto. Noi pensavamo che il nostro Matteo Trentin ce la facesse, però diciamo che Elia Viviani ha vinto un campionato europeo, quindi è in maglia di campione europeo, e poi abbiamo vinto con Bettiol il Giro delle Fiandre, che non vincevamo da tantissimi anni, quindi alla fine la stagione non è stata positivissima, perché non abbiamo fatto niente nelle grandi corse a tappe, a parte il secondo posto di Vincenzo Nibali al Giro d'Italia, però nel resto Vuelta e Tour non siamo pervenuti come corridori. Diciamo che è una fase della nazionale italiana, dei colori azzurri e dei corridori azzurri, sono tanti giovani che stanno emergendo, quindi nei prossimi anni sicuramente ne sentiremo parlare, adesso siamo ancora un po' indietro.
Grazie a Fabio Petrò, buona giornata.
Grazie a voi.
Allora, questo era il nostro angolo dedicato al ciclismo. Un'ultima battuta invece per quanto riguarda il rugby. Siamo nella settimana dei quarti di finale del mondiale. Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Galles, Francia e la grande sorpresa Giappone, che ha eliminato la Scozia contro Sudafrica. Questi gli accoppiamenti delle sfide in programma tra 5 e 6 giorni.
E per oggi abbiamo veramente concluso, l'appuntamento è comunque rinviato solo di 24 ore, saremo qui domani mattina alle 8 da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo, l'augurio di un buon proseguimento di giornata, ciao!
DJ! dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.